Benvenuti, io sono Roberto Iadanza e questo è Martedì Grafico, il podcast in cui si parla di creatività, produttività e vita da freelance. L'ospite di questo episodio è Barbara Scerbo, una talentuosa graphic designer che ho avuto il piacere di incontrare e conoscere al The Creative Dot a Catania. Con lei abbiamo parlato del suo percorso che l'ha portata da aspirante fotografa a diventare una designer di professione. Abbiamo analizzato due progetti di brand identity e capito come rifiutare una proposta quando le cose non vanno come dovrebbero. Vi consiglio di guardare l'episodio su YouTube in cui potrete vedere tutte le immagini di cui abbiamo parlato. Pronti? Cominciamo! Innanzitutto Barbara, grazie per aver accettato l'invito. Noi ci conosciamo da un po', ci siamo incontrati al The Creative Dot a Catania.
Sì.
Ci siamo conosciuti lì, insomma, io ho ancora il tuo bigliettino molto bello con la stampa a caldo. Quello ce l'ho, sì. Ce l'ho nella mia collezione di biglietti belli, ci sei anche tu. E quindi, dato che comunque ti seguo da tanto, seguo comunque i tuoi contenuti anche su Instagram, mi faceva piacere, diciamo, averti tra i miei primi ospiti di questa cosa, insomma, di questo podcast. Che poi è un podcast video alla fine, l'ho un po' trasformato per poter mostrare, no? Perché il nostro lavoro è visivo, quindi secondo me è importante riuscire anche a far vedere qualcosa. Ok, allora, iniziamo. La prima mia domanda è se ti va di raccontarci un pochino il tuo percorso, cioè perché sei diventata designer, perché e qual è stato il tuo percorso, no, per diventare designer?
Diciamo che il mio percorso da designer inizia con un aneddoto. Volevo fare la fotografa in realtà. Volevo fare la fotografa perché pensavo che quello che stessi facendo fosse all'interno dell'ambito della fotografia, in quanto non avevo idea di cosa fosse un designer, forse anche perché appunto io sono nata in un paesino, in un paese in realtà abbastanza grande, però comunque non era ancora così popolare o chiacchierata la figura del designer, e quindi la cosa che mi sembrava più simile era quella la figura del fotografo o dell'illustratore. Quindi è iniziata di base così, con una macchina fotografica. Io ho iniziato a fare le prime foto, però erano foto molto ritoccate o fotomontaggi, quindi c'era sempre quella parte di a me piaceva fare le foto, ma mi piaceva di più stare al PC a ritoccarle. Quindi mi sono trasferita a Roma una volta finito il liceo e ho iniziato un anno di fotografia, e lì il mio professore di fotoritocco mi disse, perché avevamo stretto anche un bellissimo rapporto, mi disse: guarda Barbara, ma tu non secondo me non sei una fotografa, tu dovresti fare la graphic designer. Cos'è? Lui peraltro insegnava 3D in un'altra accademia, quindi era sia insegnante di fotoritocco che di 3D, e mi diede il nome di questa accademia, che è l'Accademia di Arti e Nuove Tecnologie di Roma, abbreviata ANT. Quindi niente, mi sono completamente innamorata. È come quando capisci cosa sei veramente, una sorta di illuminazione. Ho mollato tutti i soldi investiti in quel percorso da fotografia, e mi sono spostata appunto all'ANT, dove ho fatto tutti e tre gli anni del percorso. Finiti questi anni del percorso, a livello di studi mi sono fermata, a livello proprio di studi riconosciuti, quindi io ho fatto 3 anni fondamentalmente di accademia, e successivamente ovviamente ho integrato con un po' di master oppure incontri, come appunto il Creative Dot dove ci siamo incontrati io e te, e poi ho iniziato subito da libera professionista, cioè io non sono mai entrata in agenzia, quindi la mia parte lavorativa è iniziata subito come libera professionista, per mia scelta e anche per una serie di circostanze, ecco. Quindi a livello proprio di percorso formativo questo è stato il mio.
Poi vabbè, hai aperto subito la partita IVA, giustamente.
Ah, sì, non sono mai stata dipendente, quindi ho dovuto lavorare con le prestazioni occasionali, che una volta raggiunto il massimo che si può raggiungere con le prestazioni occasionali dovevo necessariamente, certo, aprire la partita IVA, e così ho iniziato, insomma, la mia attività.
Io pure ho avuto un percorso simile al tuo, nel senso che pure io ho aperto direttamente la partita IVA. Io ho fatto proprio un finanziamento per aprire lo studio, per comprare le attrezzature da subito, quindi non ho mai mandato un curriculum. Vabbè, sono visioni, no? Quella voglia magari di potersi gestire il cliente, il proprio tempo. Poi sappiamo che dura, però ci sono anche grandi soddisfazioni.
Sì. Io, cioè, molti mi domandano: ma è meglio uno, è meglio l'altra? E sono molto cauta nel dare la risposta, perché in realtà rispondo sempre: dipende molto dalla persona che sei. Certo. E non c'è niente di male, ci sono certe persone che hanno bisogno all'inizio di entrare all'interno di un contesto lavorativo dove c'è chi ti dice cosa fare. Non vogliono assumersi quella responsabilità sia del successo che del fallimento, perché comunque sono grosse responsabilità e quindi hanno bisogno di fare questo percorso. Certo. Invece c'è chi rischia, a volte anche sbagliando, perché ripeto, per me sono entrambe due strade giuste. Certo. Dipende. Io rispondo sempre: guardati dentro, cerca di capire che persona sei, se ti sei sempre spaventata, che ne so, di andare fuori dal proprio paese. Io a 18 anni sono andata via da sola, quindi ho detto ce la posso fare. E per fortuna sembrerebbe che avevo ragione, quindi è un po' flessibile come risposta, ecco.
Poi io penso che anche i social un pochino in questo periodo forse ti stanno aiutando, no? Poi dopo magari ne parliamo un attimino. Io direi di iniziare a vedere qualche progettino, che dici?
Certo.
Prima di parlare del primo progetto, che è quello di Marna, volevo capire, quando devi progettare un nuovo brand, qual è l'iter che segui in generale? E poi entriamo nel dettaglio di questo progetto.
Si è evoluto nel tempo, ovviamente, perché ogni anno migliori il servizio che offri ai clienti e anche la tua competenza. Attualmente il mio iter è questo: il cliente mi contatta, mi chiede il preventivo, io prima di fare il preventivo faccio una chiamata conoscitiva per dare un volto al cliente, al progetto, un po' a tutto. Questo mi aiuta a formulare un preventivo, perché io creo, insomma, delle offerte su misura, non vado a categorie o listini. Sì, sì, sì. Una volta fatto questo, va tutto bene, approvato, eccetera, eccetera. L'iter funziona che io mando un modulo di X domande, questo per soprattutto per i lavori di branding, che mi servono per costruire il brief. Il brief è quello su cui io baso tutta la prima fase, che è quella della progettazione, che io differenzio dalla realizzazione del lavoro. Io sulla base del brief cerco di capire la strategia. Non vado troppo nel tecnico, vado proprio a capire la strategia, che tipo di mood fondamentalmente dare a quel lavoro, e si fanno tutte le prove del caso. Dopodiché lo condivido con il cliente. Una volta che ci troviamo, sì, mi piace, voglio comunicare così, voglio essere questo, mi piace quello che mi stai proponendo, si passa alla fase esecutiva, dove io appunto tecnicamente vado a creare tutti i loghi nei vari formati, il brand book, quindi tutta la parte che non ha bisogno di una revisione costante del cliente, perché il concept è già stato approvato nella parte progettuale. Consegno tutto, mi faccio pagare ed è finita lì.
L'acconto lo prendi all'inizio?
Sì, sì, dipende, no. dipende. Se il cliente è un cliente nuovo, sì. E soprattutto se è un cliente nuovo e privato. Le agenzie non sono solite dare acconti, quindi sì, però si fanno dei contratti diversi, e allora in quel caso no. Però di norma nei lavori nuovi sì, chiedo l'acconto, che copre la fase della progettazione.
Ok, io direi di entrare nel vivo della nostra chiacchierata. Allora, il primo progetto che andiamo a vedere è questo di Marna. Innanzitutto, Marna è il nome del prodotto, dell'azienda, è il cognome dei proprietari. Perché questo nome?
Allora, Marna è il nome dell'azienda. Era già stato scelto quando la cliente è venuta da me. In realtà Marna viene da un tipo di terreno, mm-hmm, che viene utilizzato appunto nell'ambito della coltivazione. Proprio la Marna è un terreno, quindi aveva già il suo logo. Questo è un progetto di restyling, il nome esiste già, ed è il nome della sua azienda appunto.
E il logo era molto differente da questo, insomma, hai fatto un qualcosa di totalmente diverso?
Sì, 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 era un quadrato arancione che rappresentava la zolla di terra, con questo colore arancione che è proprio il tipico colore di questo tipo di terreno, ma era molto, molto, molto diverso, molto statico, molto grezzo, quindi lei voleva rifarlo.
Ok, quindi il colore rappresenta la terra. Poi sto vedendo il concetto, alla fine è un monogramma, cioè tu hai ripreso la M con queste onde, giusto?
Allora, Sni, cioè, secondo me lo definirei quasi più che è partito come se fosse un monogramma, però poi alla fine è diventato per essere un pittogramma vero e proprio, perché la M è un'ulteriore connessione con il nome, però di base è un mix di cose. Il concept è il concetto di degustare il vino all'interno del vino, o comunque qualsiasi tipo di prodotto all'interno del calice, quindi è questo movimento rotatorio. Sì. e poi le linee invece richiamano le classiche viti, la suddivisione parallela delle viti. In più ho voluto costruire la M. Molto però bene. Sì,
e qui qual è stato, diciamo, il tuo processo di creazione qui? Insomma, hai seguito quello che stai seguendo adesso oppure era diverso? Presentavi diverse proposte, presenti magari bozzetti prima? Insomma, qual è stato il tuo iter in questo caso?
Allora, questo è un progetto che ormai è datato forse quasi di 3 anni, 3-4, e quindi il percorso a livello di brief è stato lo stesso. Cioè io ho mandato appunto il modulo, le domande, abbiamo fatto delle chiamate e così via, però la dinamica differente è che io qui ho mandato 3 proposte, tutte in uno stesso PDF, cosa che non faccio più. Quindi questo è stato diverso, non lo faccio più per il semplice fatto che ho sposato un altro tipo di metodologia, e cioè inviare 3 proposte dall'idea che va bene una, va bene due, va bene tre, quella che scegli scegli non importa. In realtà non dovrebbe essere così, dovremmo essere convinti di una proposta forte, vincente, e al massimo se abbiamo sbagliato qualcosa, ci è scappato qualcosa dal brief, non abbiamo centrato l'obiettivo, escono fuori delle criticità a seguito della revisione della prima proposta, e allora lì si elabora una seconda proposta, ma sulla base delle criticità ricevute. Presentare tutte e tre le proposte insieme, intanto ti bruci tutte e tre le carte, e se poi nessuna di queste va bene, cosa si fa? No, devi scegliere tra queste perché non abbiamo preventivato una quarta. Quindi diciamo che io non faccio più tutte queste proposte, o comunque se le faccio non le mando insieme, cioè le seguono un percorso.
In effetti, facendo 3 proposte, devi fare il lavoro 3 volte anche a livello di tempo, cioè è impegnativo.
Esatto, no? anche perché io lo do per scontato, però magari non lo è, però la proposta di un logo non è un PDF di 3 pagine dove in ogni pagina c'è il logo. Parliamo anche di 15-20 pagine per ogni proposta, dove viene spiegato tutta la fase della progettazione e si butta anche un occhio al futuro, ipotizzando come questo logo può funzionare su dei supporti digitali o cartacei. Quindi c'è un lavoro bello intenso, e farlo per 3 proposte non è sostenibile. E in più capita spesso che magari il cliente chieda: ma mi metti un po' della prima proposta con la terza? E questo significa che non stiamo facendo bene il nostro lavoro, perché cioè il cliente ci può dare l'input, i suoi problemi e ciò che vuole fare nella vita con la sua personalità, però non può dire, non è un gioco di unire più cose. Giustamente, se il cliente fa una richiesta del genere, vuol dire che qualcosa non ha funzionato nella nostra presentazione, quindi non lo faccio più, ecco. In questo caso erano...
Invece sto provando un altro approccio, che è quello di condividere i bozzetti con il cliente, però sono bozzetti molto rifiniti, nel senso li faccio sull'iPad, e quindi riesci, sai, con l'iPad, tu lo sai bene perché lo usi anche tu, no? Riesci comunque a far capire bene, e ti permette comunque di avere una certa velocità. Sai come ragiono io? Come se fosse uno storyboard di un video, no? Dove tu fai capire qual è il concetto molto grezzamente. Ci guarda, io in base alla strategia, in base a quello che abbiamo definito, ho questa idea qui. Questa è la mia idea per questi motivi. E quindi magari preparo 2-3 bozzettini con qualche particolare differenza. Sto vedendo che sta funzionando, però la tua proposta sicuramente a livello scenografico è, secondo me, molto più convincente, nel senso che effettivamente quando il cliente si trova davanti ai mock-up è un lavoro bello presentato, è un altro tipo di emozione. Insomma, invece nel bozzetto un po' perdi, mostrando il bozzetto prima, perdi un pochino quell'effetto wow, no?
Devi capire anche il cliente che hai davanti. Certo, clienti, cioè appunto anch'io seguo magari una metodologia, però con dei clienti con cui ho già lavorato, certo, so che si fidano ciecamente, no? A volte bypasso alcuni passaggi, perché comunque c'è un rapporto anche di molta fiducia. Il metodo può cambiare, non deve cambiare il fatto, secondo me, che la persona, il nostro cliente, si deve fidare di noi. Cioè deve esserci proprio un rapporto di: tu sei il professionista, comunque anche se ho un dubbio, se tu mi dai una risposta motivata, io mi fido perché il professionista sei tu. E quindi poi va da sé che ogni metodo può funzionare se alla base c'è questo rapporto.
Senti, mi dicevi che questo progetto comunque c'erano state diverse revisioni, insomma, c'è stata poi una scelta.
Sì, erano appunto tre proposte, una non era stata scartata, c'erano in ballo, competevano due proposte separate, però anche qui c'è stata una grossa fiducia, cioè alla fine la cliente mi ha detto: tu che dici? E io le ho detto: dico questa, perché abbiamo scelto questa.
Anche i supporti che hai scelto, poi il fatto che ti hanno permesso magari di utilizzare delle carte importanti o delle finiture particolari, sicuramente dà molto valore al progetto. Questa è una cosa che a me capita raramente, nel senso che spesso i clienti con cui collaboro cercano magari di risparmiare un pochino sulla parte stampata, quando invece è quella, no, che ti dà quel qualcosa in più.
Lo so, lo capisco e... capisco anche il loro punto di vista, non sì. È facile all'inizio, però nel caso specifico di questo progetto il catalogo cartaceo e non quello digitale sarebbe andato all'interno di ristoranti di lusso, sommelier stellati, quindi il tipo di presentazione richiedeva necessariamente uno sforzo, cioè ha dosato gli sforzi sulla stampa più che sul digitale in una prima fase, perché l'azienda lo richiedeva. Infatti abbiamo avuto anche i nostri riscontri positivi.
Per quanto riguarda ma in generale per i tuoi progetti disegni anche i format per i social, per dare in mano al cliente qualcosa che eventualmente può fare da solo, oppure è una cosa che sconsigli?
Bellissima domanda, l'ho fatto in un periodo anche in cui potevo seguirli in maniera più continuativa i clienti. Adesso non ti nego che è cambiata la mia visione nei confronti del social che uso di più, perché parlo di quello che è Instagram. Cambiando la mia visione è cambiata anche la mia offerta. Molti clienti mi hanno chiesto di fare dei template per i social, sono sempre un po' restia a farlo, perché mi sono accorta che comunque nelle piccole aziende l'utilizzo migliore che si può fare di Instagram è quello di essere molto personali, metterci la faccia, fare in questo momento storico dei reel, quindi creare personalità in quella pagina. Utilizzare solo dei template grafici secondo me non basta più, quindi sono sempre un po' a metà in questo ambito specifico. Do magari degli elementi, costruisco qualcosina, però li lascio molto liberi, non sto lì a stressarli, no, però deve essere allineato così o colà, perché comunque non è davvero quello che secondo me al momento conta per un piccolo business su Instagram o sugli altri social. Però l'ho fatto, lo faccio ancora e lo faccio con Canva. Copiato.
Canva è sottovalutato, secondo me è un ottimo programma per fare, proprio per lavorare sui social, ma anche le animazioni che fa Canva con una semplicità disarmante, cose che con After Effects dovresti metterci un'ora.
No, ma io l'ho usato anche per me stessa, per la mia attività, e ho fatto una presentazione di un logo con una presentazione di Canva, perché alla fine la cura grafica non dipende dal programma, cioè...
Condivido in pieno, dipende dall'esperienza che uno ha.
Sì. Peraltro Canva mi è tornato molto utile, perché con alcuni clienti a cui ho fatto appunto i template per i social, se hanno un dubbio o un'emergenza ho l'accesso, quindi posso modificare quella cosa che è andata storta e metter mano io al progetto. Invece con Illustrator o altri programmi simili capisci bene che loro non riescono ad utilizzare i miei file. Si complica un po' tutto.
No, infatti io sono a favore di conoscere e utilizzare più software possibili, in modo da capire quello giusto per quel determinato momento. Quindi mi trovi pienamente d'accordo. Ok, io direi di passare all'altro progetto di cui volevi parlarmi, il redesign del pack della tachipirina. Vorrei che mi raccontassi innanzitutto come è nato e se tu conosci Breccia, se ti ha contattato lui, insomma mi incuriosisce molto. Come è nato tutto, ecco.
Allora, Riccardo è...
A parte che Riccardo, ho dato il nome Riccardo a mio figlio, quindi è uno dei miei nomi preferiti.
Bene. No, Riccardo per me è sempre stato uno dei miei designer proprio preferiti. Da quando ho visto il primo video l'ho sempre stimato tantissimo. Lui non aveva idea di chi io fossi. Poi ho visto che comunque mi ha aggiunto su Instagram, io gli commentavo i lavori, insomma, forse si è accorto che esistevo. E quindi poi un giorno mi ha scritto molto serenamente se mi andava di partecipare con lui in questo video nella realizzazione grafica, quindi non lui si è occupato più della parte di user experience del prodotto e io quindi la realizzazione grafica del restyling del pack Tachipirina. Ho accettato subito, ovviamente, per me è stato un onore.
Vedi, poi alla fine i social come collegano le persone, no? Tu pensa che pure io, da quando ho iniziato a pubblicare un po' più nelle stories, ho conosciuto persone nuove, ho stretto nuovi rapporti di collaborazione, nascono tante cose che prima, sai, non nascevano semplicemente. Quindi anche questo incontro che stiamo facendo io e te è nato da lì, da un messaggino su Instagram. Quindi è una cosa bella che secondo me dovrebbero fare tutti, però facendo uscire quella che è la propria personalità, come tu mi insegni e mi hai suggerito, certo, anche per i clienti.
Certo, altrimenti è inutile, quindi sì.
Ok, sì, quindi sì. Ti ha contattato ed è iniziato questo progetto.
Sì.
Ora sto guardando un pochino le grafiche che hai realizzato. Quindi tu ti sei occupato di tutta la parte del pack, no?
Sì, lui mi ha detto abbiamo pochissimo tempo, dobbiamo fare tre proposte, mi ha dato qualche direzione dal suo punto di vista, perché ovviamente era lui il direttore creativo del progetto, mi ha dato però massima libertà, infatti io ho fatto le mie proposte e sono uscite fuori tre proposte più una. Mettiamola così, tre proposte che ha pubblicato lui sul suo canale, ha spiegato le motivazioni, che volevano essere un po' un esercizio di stile a livello proprio di design. È ovvio che avevano delle problematiche legate, non so, se il prodotto andava sul mercato non poteva andare fuori con quel design lì, però il brief di quel progetto era: divertiamoci, voglio che il pack da Tachipirina non sia più un pack da medicinale, che sia qualcos'altro. Quindi da lì sono nate le tre proposte, di cui due le ho fatte io, forse addirittura tre, una l'ha fatta lui. E cos'è successo però, l'aneddoto è anche questo, che una volta uscito questo video ci sono stati tanti commenti che apprezzavano molto la parte di Riccardo e storcevano un po' il naso sulla parte del design che avevo fatto io. Non ho potuto dormire la notte.
E quindi hai fatto un nuovo progettino.
Quindi alle 2 di notte di questa notte, post video, mi sono alzata e ho detto no, devo fare per forza un'altra proposta. E ho iniziato a disegnare, a fare tutta un'altra serie di cose, applicandola a quasi tutti i prodotti da Tachipirina. Sono andata da Riccardo e gli ho detto: Riccardo, io ho bisogno di fare quest'altra proposta, lo so che il video è già uscito, che ne pensi? E lui mi ha detto: ma fallo subito. Era molto entusiasta, felice, quindi anche questo mi è piaciuto, perché non era strettamente connesso solo al suo video, lui era proprio contento, mi ha anche spinto il progetto, quindi sono per questo 3+1, perché una è arrivata dopo i feedback delle persone che hanno visto il video.
E quindi lui poi ha ricondiviso solo la foto in quel caso, perché il video era già uscito.
Sì, sì, sì.
E secondo te è importante fare questi progetti personali, cioè a prescindere da questa challenge, no? Secondo te quanto è importante progettare sentendosi un po' liberi, no? Creativamente.
È fondamentale per due ragioni. Uno, l'hai detta tu, cioè sentirsi liberi creativamente, liberare la mente non dal cliente, perché io non ce l'ho con i clienti, anzi sono molto pro cliente, ma proprio dai vincoli del mercato e da tutte quelle regole che ovviamente quando un prodotto va online deve seguire. Quindi liberare la mente, lavorare a progetti personali aiuta tantissimo a esplorare degli stili nuovi. Per esempio, ti piace illustrare ma magari non ti capitano clienti che vogliono un mood più fresco, più divertente, non farlo covare all'interno di te con rabbia perché non l'hai potuto fare, fai il progetto personale. Poi magari arriverà il brand, e qui entra il secondo motivo, che guarda quel progetto e dice: cavolo, ma che bello, mi piacerebbe farlo per il mio brand. Ed è quello che è successo con Tachipirina.
Tachipirina
era un progetto in cui ho creduto moltissimo, ho dedicato veramente tanto tempo a questa cosa. Quando l'ho pubblicato, grazie al canale di Riccardo, molto seguito, sono arrivate, se non erro, 4 richieste di preventivo. poi i preventivi inviati sono stati 2 e il preventivo approvato è stato 1. Però quell'1 ha ripagato tutti gli sforzi di un progetto personale e mi ha detto, mi ha proprio colpito quel design che hai fatto. Poi siamo andati su un'altra direzione nel suo lavoro, però è arrivato questo cliente grazie a questo progetto. Ed è proprio una formula matematica, anche un progetto personale di Amica Chips fatto con FM, visual designer,
sì,
anche da lì è entrato un cliente, perché ha detto ho visto il lavoro di Amica Chips. Quindi magari non entra il cliente da tutte le parti, però anche far vedere, non so, quando si fanno le chiamate, ma hai qualcosa di con un pattern, io adesso posso far vedere tachipirina.
Certo.
Poi che importa che c'è tachipirina o meno dietro?
No, ma infatti, e tachipirina mi ha fatto qualche denuncia per aver utilizzato il suo nome. Così.
Io ho messo progetto finto, non so, infatti proprio in studio quando ho pubblicato questo progetto c'ero io che vagavo e dicevo cosa succede se tachipirina mi scrive, quindi noterai che nel progetto sul sito c'è scritto ovunque questo è un progetto finto, questo è un progetto finto, perché sì, ho pure stampato i pack, sembrava veramente vero.
Infatti questa domanda volevo farti, cioè perché hai deciso poi di stamparli, quindi tagliarli a mano invece magari di utilizzare i mockup, oppure fare dei mockup, magari qualcosa con Photoshop?
Allora, obiettivamente non vedevo l'ora di pubblicarlo, quindi andare... Io il 3D non so fare 3D, quindi non potevo crearmeli da sola. Dovevo andare a utilizzare dei mock-up o a pagamento o gratuiti, non importa. Però erano, ovviamente mi servivano delle misure specifiche. Volevo che il progetto fosse il più veritiero possibile e volevo anche fotografarlo di laterale, nel retro, perché io ho fatto anche il retro e il lato della scatola. Per avere questa libertà su 4 prodotti diversi, ho detto preferisco rinunciare un po' alla qualità estetica del mock-up, ma puntare più al come se li avessi fatti davvero e riuscire a farli vedere.
Infatti sono, cioè, quasi sembrano usciti dalla farmacia, sono, hanno quel senso, sai, di vero, no?
Sì,
comunque molto bello questo progetto. Per quanto riguarda il tempo, hai detto che è stato un progetto abbastanza da fare velocemente, no? Questo progetto l'hai fatto tipo in settimana oppure durante il weekend di notte? Hai tolto tempo comunque al tuo lavoro oppure eri in quel momento libera, scarica e quindi potevi un attimo concentrarti? Anche per capire un po' come gestisci il tuo tempo, no?
Allora, non sono un caso studio da tenere in considerazione per questa domanda, perché io sono una pazza che fa mille cose insieme e poi infatti scoppia. Io ho lavorato nel mentre, quindi lavoravo dopo che completavo le mie cose, cioè lavoravo a questo progetto personale dopo che finivo i miei lavori, e ho investito tempo e ho investito anche soldi, perché i primi mock-up che sono usciti nel video di Riccardo li ho acquistati, perché erano proprio, mi sembrano più belli, anche le stampe che poi ho ritagliato, ma non me ne importava proprio niente, cioè ho lavorato di notte.
Sì. Io sai come faccio per velocizzare questo? Cioè, quando voglio fare un mock-up con Photoshop ma non voglio acquistarlo, per esempio immaginiamo di aver sviluppato il pacchettino della tachipirina, ok, lo stampo soltanto con le linee nere, giusto per avere la forma, poi lo fotografo da tutte le angolazioni e poi con Photoshop mi applico le grafi, così, però si perde comunque tempo, cioè ci vuole il tempo.
Quello il tempo.
Anche per ritagliarli magari il tempo ce lo perdi, però così sai, un po' velocizzi, o se conosci il 3D chiaramente ti può aiutare.
Esatto, però sì, il tempo a prescindere è tanto e si vede comunque, quando ci si dedica tanto tempo alle cose si vede.
Un'altra cosa volevo chiederti, il tempo invece per pubblicare sul tuo sito, su Behance, per prepararti i progetti, io ti dico la verità, per me sono proprio scarso, tu lo trovi nel weekend insomma per pubblicare i progetti oppure è qualcosa che fai mentre stai progettando, cioè già pensi questa roba qui la pubblicherò sul sito, quindi vado già a fare i mock-up belli?
Allora, no, io sono un po' scarsa anch'io, nel senso che sicuramente nella fase di progettazione tendo a fare più lavoro possibile per poi ritrovarmelo a posteriori, però sai bene perché i mock-up si basano comunque su una grafica, nel momento in cui cambia quella grafica li devi rifare, ed è quello che capita sempre, quindi io no, non riesco quasi mai a riutilizzare le cose che ho creato prima. Ho un input grafico, però comunque a livello pratico li devo rifare tutti e non sono molto manchevole, li faccio durante il fine settimana o quando sono un po' più scarica dico ok, sabato aggiorno il sito e carico 5-6 progetti tutti insieme, altrimenti no. L'unica cosa, piccolo trucchetto, ho impostato il sito di modo che la dimensione è uguale a quella di Behance, così faccio file una sola volta e vanno bene su tutto.
Questa è una cosa molto intelligente. Va bene. Dai, passiamo all'altro, l'ultimo progettino. Cioè, dove
sì, che non poi vediamo.
Che non vedremo, però raccontacelo solo per capire un pochino, ecco, come comportarsi in queste situazioni quando capitano.
Allora, in realtà questo progetto non lo vediamo perché non è mai partito. Okay. Infatti è un progetto anomalo. No, allora, questo è uno dei, per fortuna, pochi casi che mi è capitato di avere nei miei anni di lavoro in cui io ho dovuto rinunciare al progetto. Allora, devo dire che ho maturato un certo sesto senso, cioè quando questa persona è arrivata da me a chiedermi questo tipo di lavoro, già in quella chiamata conoscitiva avevo avuto la percezione che non fosse proprio il mio cliente ideale, a livello proprio di carattere. Quindi cosa ho fatto? Di solito una cosa che faccio è che quando un progetto non lo voglio, sparo un prezzo più alto, perché dico ok, non lo accetterà, non lo accetterà, o comunque se lo accetta almeno una soddisfazione, e poi spero di sbagliarmi sul mio intuito, ecco. Comunque ha accettato, quindi ha accettato, ha detto va bene, dobbiamo fare questo lavoro, però mentre che lavoravamo, diciamo che ho fatto l'errore di fare un preventivo a asset, cioè se lui riduceva gli asset io abbassavo il preventivo, e infatti è andata così, ho iniziato a togliermi un po' di cose, il preventivo si abbassava sempre di più, però vabbè, non continuava a essere confermato all'effettivo questo preventivo in maniera formale. Ho iniziato a capire come poter lavorare eccetera eccetera, e tornava sempre indietro dicendomi no, però lo dovresti fare così, lo dovresti fare così, tanto che a un certo punto mi ha mandato lui, il cliente, le grafiche fatte, e ho detto ma mi sono trovata in difficoltà, perché poi non riesco molto, cioè ho cuore, quindi faccio fatica a dirgli scusami, ma che cosa mi hai cercato a fare, e soprattutto non si chiude in teoria mai male con un cliente, ma si cerca di far capire che non è il modo giusto di lavorare. Quindi sono stata con un po' il patema d'animo tutto il giorno, finché a un certo punto ho trovato il coraggio e gli ho mandato un messaggio dicendogli io non credo che in questa fase della tua vita tu abbia bisogno della mia consulenza, perché tu di base sarebbe stata una collaborazione che vedeva il cliente che metteva mano su ogni mio design, e io lavoro con il cliente, ma non faccio, cioè non sono un tecnico, sposta di qua, sposta di là, certo. No. E quindi ho mandato questo messaggio sempre con toni distesi e rilassati, e in effetti ha capito che non, effettivamente non potevamo collaborare insieme, tanto che poi lui stesso mi ha scritto in effetti so solo io cosa voglio. Allora
ho fatto tutto da solo.
Io ho perso un po' di tempo, però ho fatto tutto da solo. Di base l'insegnamento è: si può dire no anche in corso d'opera, cioè non ci si rovina la vita e le giornate a non dire no a volte.
Io avevo un cliente che si metteva a fianco, si è messo una volta sola perché è venuto in studio quando avevo lo studio e ha detto dai facciamole insieme questa modifica. Mamma mia, volevo morire.
quando capita che ci sono magari delle incomprensioni e non si capisce come mai non si arriva al punto, chiedo anch'io un incontro al cliente, ma per rimettere in discussione tutto quello che era il brief. Ma sicuramente no, non devi stare lì a guardare come faccio le cose. Quindi
no, adesso no. Secondo me è importante anche nella fase preliminare cercare di fare le giuste domande per capire anche il cliente che tipo è, se è un tipo che magari ha la sua idea. Se viene un cliente da me e mi dice io vorrei un logo con una scarpa così, già ho capito che quello non è il cliente, no? Perché magari ha quella sua idea e vuole poi a un certo punto del rapporto importi quest'idea e quindi alla fine non si raggiunge l'obiettivo, no? Il risultato.
Esatto, e poi è difficile, ecco, è difficile dire quando dopo una chiamata dici questo cliente mi farà vedere le pene dell'inferno oppure non mi piace questo lavoro, si può semplicemente rispondere che si è pieni, che non si può in quel momento, cioè non è che bisogna dare una motivazione non mi piaci come cliente perché
sì,
è
infatti.
Poco personale, però rispondere guarda ci ho riflettuto, non, in questo momento sono troppo piena, quindi ti consiglio magari di rivolgerti a un collega.
Io quello che faccio è sempre prendere tempo, nel senso che nel momento in cui il cliente mi chiama, io dico guarda ho bisogno di qualche giorno per pensarci, per capire se posso effettivamente farlo. Perché veramente è così, cioè mi prendo il tempo per capire se sono in grado di farlo e se voglio farlo. Se invece dici subito sì a telefono, sei finito.
No, assolutamente, ma non lo faccio. Noi non vendiamo un prodotto finito.
Infatti.
Vieni in studio, te lo vieni a prendere, lo paghi e vai via. Cioè, è un lavoro che nasce da zero, quindi è giusto non dire subito sì, non dire subito i prezzi, non dire subito tutte quelle informazioni che poi magari ritorciono, non so come si dice contro. Quindi sono d'accordo.
Volevo farti l'ultima domanda, però mi sa che già abbiamo un po' risposto, no? Che è un consiglio che senti di dare a chi inizia questo lavoro. Cioè, se potessi scegliere un consiglio da dare a qualcuno che sta iniziando oggi.
Di non aver paura di esporsi. E quindi sia con i colleghi, sia sui social, sia con i clienti. Cioè, la paura spesso ci fa sembrare poco competenti. Se siamo convinti di un qualcosa, la dobbiamo portare avanti con rispetto e con delle motivazioni. Quindi non senza paura di non pubblico perché non voglio far vedere i miei lavori perché ho paura di aver fatto una cosa brutta. Se pensi di aver fatto una cosa brutta, vuol dire che hai fatto una cosa brutta, migliorala e ne devi essere felice perché... Insomma, un giorno quella cosa può essere per un cliente e non puoi andare dal cliente pensando di non aver fatto una cosa bella. Deve essere la cosa migliore del mondo per te.
Infatti, guarda, ora che parlavi mi è venuto in mente una cosa che ho pensato qualche settimana fa. Ho pubblicato anche in una story su un progetto di un logo dove ho avuto anche il tuo feedback d'altronde. E ho pensato in quel momento che pubblicare sui social... nelle stories magari, quindi esporre il tuo progetto agli altri ti aiuta a migliorare, ti aiuta a diventare, secondo me, esponendoti, un professionista migliore.
Certo, ma poi vuoi mettere che magari io adesso, ora per i loghi dei clienti non lo faccio pubblicamente, ma lo scrivo magari a un collega, ma vuoi mettere un collega che ti dice guarda che questo logo è molto simile a questo, ti è sfuggito rispetto al fatto che te lo dica un cliente, cioè comunque aiuta a fare queste cose. È ovvio che non ci sarà mai il 100% di feedback positivo. Ora in questi giorni forse hai visto, ho pubblicato un progetto personale, ho chiesto dei feedback, ne sono arrivati cambia quello, cambia quell'altro.
Sì.
Poi sta a noi dire ok, questo feedback è dettato dal fatto che non sai retroscena, non sai le motivazioni, questo invece ha più senso, però non bisogna avere paura dei feedback degli altri perché comunque prima o poi il cliente vedrà il lavoro, no? E ti darà il suo, quindi meglio farlo prima con chi non ti deve demolire tutto e arrivare dal cliente con una proposta, dici questo funziona, ma perché questo? Trovarsi anche tutti perché. Cioè, certo. Tu pensare a tutti perché che ti può fare il cliente e arrivare con una risposta chiara. Perché il maiuscolo e non il minuscolo? Perché così a 45 gradi e non a 90? E avere già una risposta fa capire che l'hai studiato proprio bene, che è inattaccabile e convinci ancora di più il tuo cliente. Quindi diciamo che il consiglio che do è esporsi e iniziare a migliorare nella propria dialettica e presentazione.
Sì, la penso come te, anche sul fatto di argomentare le proprie scelte stilistiche, insomma, è sicuramente una cosa che bisogna imparare fin da subito, anche per i più giovani, no? Chi si affaccia adesso a questo tipo di lavoro, cercare di capire del perché una scelta e motivarla sicuramente aiuta anche nell'approccio col cliente. Barbara, ti ringrazio tantissimo per aver partecipato a questo episodio. Chiaramente invito tutti a seguire Barbara su Instagram, a guardare il suo sito, a seguirla su Behance, perché pubblica delle cose davvero interessanti. Vi lascio i link nella descrizione dell'episodio, su YouTube e anche su tutte le piattaforme di podcast. E noi ci risentiamo in un prossimo episodio. Grazie Barbara, un abbraccione. Ciao.